Buongiorno ad amiche e amici del Naso di Pinocchio da Salvatore Scaglione. I diritti del malato. Questo è un capitolo importante che però apriamo solo in momenti particolarmente neri, quando le vicende meno piacevoli della nostra vita ci fanno scontrare con diritti che non ci sono, diritti che si possono esercitare con difficoltà, diritti che spesso è anche difficile definire. Oggi ne parliamo con due cortesi interlocutori che vi presento subito. Gianni Grassi, che è qui con noi in studio. Buongiorno Gianni Grassi.
Salve.
Gianni Grassi è sociologo, però è con noi oggi in un'altra veste di cui vi dirò dopo. E con il dottor Marino Peruzza, medico geriatra e componente del comitato di bioetica, che invece abbiamo al telefono. Buongiorno Marino Peruzza.
Buongiorno Salvo.
Buongiorno.
Dicevo che Gianni Grassi è qui con noi non tanto in veste di sociologo, ma in quelle di paziente, di malato. Un paziente un po' speciale, come vedremo, ma pur sempre un paziente. Gianni Grassi, vuoi raccontare ai nostri ascoltatori brevemente la tua storia?
Subito. Posso fare una premessa?
Certo.
Sul titolo della trasmissione?
Sì.
I diritti del malato. Secondo me noi malati non abbiamo solo diritti, ma abbiamo anche dei doveri. E il primo dovere è quello di non rimanere inermi, ignoranti e rassegnati, perché su questa rassegnazione comunicativa si basa poi l'arroganza comunicativa. Spesso dei medici. Chiuso la,
certo, certo.
La parentesi, scusa, ma...
Benissimo.
Bene, ho 66 anni, la stessa età che aveva Tiziano Terzani quando ha pubblicato un altro giro di giostra, un libro che consiglio a tutti di leggere, e poi ci ha lasciato. Nel 97 mi hanno diagnosticato un tumore alla vescica. Mio figlio Pietro, che lavorava all'ANSA allora, su consiglio di un bravo giornalista scientifico, Francesco Marabotto, tuttora responsabile, mi spedì all'Istituto di Urologia dell'Università di Padova, qua vicino,
certo.
Dai professori Pagano, Bassi, insomma, quelli della VIP, la vescica ileale padovana. Mi curarono bene, non dovetti fare il trapianto della VIP. Nel 2000, però, mi hanno diagnosticato un altro tumore alla prostata. Fui subito operato. Purtroppo c'erano già metastasi ai linfonodi. Così proseguì la mia carriera di paziente oncologico, la terapia ormonale, che mi ha tolto la libido, la radioterapia, che mi ha regalato l'incontinenza urinaria, che ancora ho. Poi quando le metastasi si sono estese alla colonna vertebrale, la chemioterapia, che mi ha lasciato altri regali, flebite, trombosi venosa, eccetera. Insomma, alla fine dell'anno scorso, proprio a Natale, facendo il bilancio costi-benefici delle cure, ho deciso di sospenderle. Ora sto facendo solo cure palliative perché non sono matto, cioè contro il dolore che ha cominciato a farsi vivo. O meglio, le sto ancora discutendo con i miei curanti. Sono venuto su apposta, domani avrò incontri anche con loro, che mi propongono altre cure farmacologiche, radioterapiche, radiometaboliche, eccetera. Ma io non sono ancora convinto.
Ti posso interrompere, Gianni?
Dimmi.
Perché in realtà qui è un po' uno dei nodi dell'incontro nostro di oggi. Tu parli di discutere con i medici le tue terapie. Ammetterai che questo non è il comportamento medio del malato in Italia.
Certo.
Io dicevo che tu sei un malato un po' speciale, però che il fatto che tu le discuta presuppone tante cose, presuppone che tu abbia ottenuto un'intesa, una capacità di comunicazione con i tuoi medici, diciamo fuori dal comune, fuori dalla prassi.
Sì, però non è nata oggi questa immagino. Capacità, è il risultato di anni, se vogliamo, anche di debolezza, di paura, di conflitti, man mano, con i miei curanti. Però poi, informandomi, e devo dire che i migliori informatori sono stati i compagni di corsia, i compagni di viaggio, come sempre, Poi c'è anche internet, che però mare magnum, trovi di tutto. E poi, bene o male, se tu dai il meglio, molte volte ottieni il meglio, cioè dando il meglio nella mia capacità comunicativa sono riuscito a smuovere una risonanza comunicativa in molti medici. Tant'è vero che a Padova, dopo anni di conflitti aperti, ma insomma conflitti, molti mi dicevano: ma cosa fai, sei matto, sei nelle loro mani. Dico: beh, scusate, bisogna che gli dia una mano anche a migliorare la loro organizzazione. Se sono bravissimi a operare, ma non sono altrettanto bravi a comunicare, e glielo devo dire.
Ecco, perché questa è una delle cose che tu richiedi e su cui rimproveri un po' molti medici, cioè la loro difficoltà immensa a comunicare.
Tieni conto che a fare la chemioterapia, da Roma, dove abito, sono venuto su a piove di sacco, su consiglio degli urologi di Padova. Venivo ogni 15 giorni, partivo al mattino presto con lo stesso Eurostar che ho preso stamattina e ripartivo la sera tardi, da solo. E tutti mi dicevano: ma come, fai tu sta spesa, questa fatica, questo rischio? Ma a Roma non c'è una oncologia buona? Sì che c'è, sicuramente. Però nelle relazioni terapeutiche, secondo me, poi sì, altri dicono 50-50, però secondo me il 25% è fatto di biologia, macchine, farmaci, statistiche, insomma, di quella roba lì. Il 75% è fatto di rapporti, di relazioni. Allora io, per questo 75%, sono venuto a piove di sacco dal dottor Fornasiero, con cui ho costruito un rapporto di comunicazione, per cui io sono parte dell'equipe curante, sì, con loro. E perché me lo sono conquistato? Perché infatti all'inizio del 2004, dopo tanti anni di conflitti e discussioni, Bassi Pagano a Padova mi hanno chiamato a fare una lezione addirittura all'università, ai loro specializzandi, sulla comunicazione medici-pazienti. E sai come l'ho intitolata?
Sì.
Due per sapere, due per curare.
Quindi in qualche modo questa cosa funziona, con una fatica immensa da parte tua, ma funziona.
Ma anche salire su una montagna, anche far l'amore è una fatica, però è una fatica che dà soddisfazione.
Una soddisfazione. Senti, sentiamo il dottor Peruzza. Marino, tu hai sentito la storia di Gianni Grassi, conosci i problemi che si pongono nel rapporto medico-paziente, ci dici un po' la tua opinione su questo?
Naturalmente è un'opinione incerta, formata nel corso di tanti anni di professione e di direzione anche di altri medici che lavoravano in equipe con me, in cui i difetti di comunicazione mi hanno rivelato tutta la loro gravità. Molto spesso, quando non si rispettano i diritti del malato, non si esige dal malato il suo dovere, che è il dovere di manifestarsi, quindi di comunicare profondamente, e non si è capaci di comunicare altrettanto bene, difficilmente si arriva a una conclusione positiva, e di lì nascono controversie, equivoci, tristezze e anche probabilmente un peggioramento della prognosi. È con questo spirito che io ho accettato di far parte del Comitato di Bioetica. E naturalmente, parlando di bioetica, questa ha, diciamo così, due letture. Una è quella dell'etica dei principi, l'etica kantiana, no, degli assoluti, e l'altra è l'etica delle conseguenze. Ora, anche l'etica delle conseguenze non può essere applicata semplicemente guardando i manuali. Prima di tutto rispettare la volontà del malato, ma per rispettare la volontà del malato è necessario fargliela esprimere fino in fondo, senza riserve, con spirito di comunicazione. E qui ci assistono le nostre cellulette specchio che ci consentono di entrare in un rapporto empatico con il paziente. Non è vero che solo lo psicologo o, che so io, il medico internista ha bisogno di avere un rapporto empatico. Il rapporto empatico va coltivato a qualsiasi livello, anche a livello chirurgico, perché un intervento deve essere deciso insieme da medico e paziente, nelle sue modalità, nei suoi termini, nella sua durata, nel tipo di anestesia, nelle conseguenze che si vogliono ottenere. Quindi io sono profondamente d'accordo, nel senso che ci deve essere una maturazione reciproca tra medico e paziente, e quindi ogni caso, che poi è sicuramente diverso da tutti gli altri, perché la disuguaglianza è la legge che regola gli esseri umani, deve essere frutto del lavoro comune. Non sempre, anzi direi spesso, questo aspetto viene trascurato e di qui nascono molte sofferenze.
Ecco, ma vedi, io adesso porrei a tutte e due questo problema. Io credo che una delle cose che si ritiene un grosso passo in avanti nel rapporto medico-malato è stato la prassi, la norma, le norme sul consenso informato. Ora, io ho avuto sempre una grossa perplessità personale su questa formula e ve la propongo perché potete dirci qualche cosa. Il consenso è fondamentale, ma il consenso dovrebbe essere frutto di una capacità di valutare le scelte, le alternative, le conseguenze. Io temo che molto spesso il consenso informato in gran parte degli ospedali italiani si trasformi in una pratica burocratica che ha fini esclusivamente legali, ma che di fatto risolve molto poco sul piano della consapevolezza del malato e sul piano anche della scelta, perché poi consenso in qualche modo è anche scelta, ma è scelta laddove non c'è sufficiente informazione e sufficiente capacità personale anche di assumere una decisione.
Questo diventa ancora più importante quando si tratta del cosiddetto testamento biologico, per cui si tratta di applicare una volontà espressa in passato che il paziente non è più in grado di riconfermare al momento. Però io credo che il consenso informato sia ormai abbastanza diffuso, quasi dappertutto si fa firmare un modulino, ma se il modulino viene semplicemente firmato e magari non letto, anche se la comitata di bioetica ha fatto un lavoro di vaglio delle parole, delle terminologie, eccetera, poco si ottiene. Ci deve essere proprio questo rapporto empatico, per cui il medico cerca di comunicare al paziente, deve riuscire a comunicare al paziente tutte le caratteristiche del problema e porlo di fronte a delle scelte chiare. Certo. Ma deve cercare anche di capire il paziente, cioè capire i suoi limiti, capire le sue difficoltà, perché il nostro amico Grassi è una persona intelligente e colta e quindi in grado di capire tante cose. Forse altri pazienti sono meno di lui. E noi non dobbiamo trascurare anche gli altri pazienti, dobbiamo sederci pazientemente accanto a loro e scambiare le informazioni, i sentimenti.
Anche. Ecco, le informazioni sufficienti. Gianni, cosa dici tu di questo problema?
Ma innanzitutto ringrazio il dottor Marino della definizione che mi ha dato di intelligente e colto, però vorrei dirgli: anche la persona più intelligente e colta, quando si ammala, e soprattutto quando si ammala di cancro, ridiventa ignorante e esitante, piena di paura, diventa un bambino piccolo.
Sono d'accordo, eh.
Non c'è intelligenza, non c'è cultura, non c'è titolo di studio che tenga. Primo.
Certo.
E lì poi sta l'importanza del medico, quello che io chiamo montessoriano, proprio per sottolineare il legame, no? Tra il malato e il bambino piccolo. Quello, insomma, che dovrebbe aiutare il malato a fare da solo, ad aiutarsi, a tirar fuori le proprie risorse, che è la terapia principale, secondo me. Seconda cosa che ha detto: abbiamo come pazienti il dovere di manifestarci e di comunicare bene. Sì, bene. Ma chi ci deve aiutare a narrare la nostra malattia? chi deve mettersi in testa che se sa o dovrebbe sapere tutto sulla malattia, sul cancro, solo il paziente sa come la vive e come la soffre. Noblesse oblige, il privilegio obbliga. Chi ha questo privilegio? I medici.
Certo.
Da lì deve partire. Però per rispettare l'autonomia del paziente, secondo me, innanzitutto, e questo glielo ricordo continuamente in tutti i convegni dove vado, eccetera, bisogna che i medici imparino a rispettare la propria autonomia. La propria autonomia dalle industrie farmaceutiche, dalle industrie tecnologiche, dalle direzioni sanitarie, eccetera, eccetera. Per riprendere tempo. Riprendere tempo. Ecco, sul consenso informato. Ritengo che sia comunque una cosa importante.
Sono d'accordo.
È una cosa importante. Però, io guardate, proprio dopodomani andrò a Crema, dove mi hanno invitato, anche lì il Comitato di Bioetica, a un convegno sul consenso informato tra mito e realtà. Allora, come è vissuto oggi? È ancora vissuto come, alternativamente, come capestro o come copertura legale? Cioè come scarico di responsabilità. Bene, come problema più amministrativo o assicurativo che non medico, invece è innanzitutto un problema medico, ma io direi di più, è innanzitutto un problema bioetico.
Certamente.
Essenziale non è la sua forma. A me non mi frega niente che mi facciano firmare o leggere qualche cosa. L'essenza è che significhi, l'importante è che significhi l'effettività dell'informazione. Ora, l'assenso formale comunque del paziente che ci vuole non esaurisce la responsabilità morale del medico o della struttura sanitaria. Il consenso informato, secondo me, costituisce una garanzia necessaria ma non sufficiente, come l'efficienza dentro gli ospedali è necessaria, ma non è sufficiente, come la conoscenza dell'evidenza scientifica, adesso va tanto di moda per le decisioni mediche, è necessaria, ma non è sufficiente. Ecco, questo è, secondo me, il problema centrale oggi del consenso informato.
Del consenso. Gianni,
io, se vuoi che usa una battuta, ho fatto appunto degli studi di bioetica, quando ho finito il master ho fatto la tesi sotto forma di lettera a un dottore, a un medico, dove l'ho intitolata appunto per una validazione consensuale in ospedale, cioè qualcosa di più dell'informazione, che è la comunicazione e la comunicazione reciproca. Perché ho parlato di questo termine un po' astruso, validazione consensuale? Perché mi ricordava le lotte che sono state fatte nelle fabbriche.
Sì, sì.
Sulla nocività in fabbrica, ma anche qui, anche a Mestre, cioè, anche a Porto Marghera, dove, vi ricordate, insomma, dietro sì. C'erano macacro, cioè, dove c'era il fatto di tirar fuori la sapienza operaia anche, perché il gruppo operaio, no? Sui fattori, non bastava fare i quattro fattori di nocività, eccetera, eccetera, no, bisognava anche poi fare un lavoro epidemiologico che venisse dal basso, dai lavoratori, che sono i primi consapevoli. Lo stesso hanno fatto le donne sugli aborti clandestini, sui gruppi di self-help, lo stesso hanno fatto i malati di AIDS.
Certo.
Gianni, il tempo, come sai, anche per noi è un problema e stiamo esaurendo quello che avevamo. Io però voglio farti una domanda e vorrei una risposta purtroppo sintetica. Tu hai un mucchio di problemi personali, un mucchio di problemi, e però sei stato, te ne ringrazio, disponibile a venire a fare con noi questa chiacchierata e sei disponibile in genere a partecipare a incontri nei quali puoi esprimere questa tua posizione. Ecco, ti faccio una domanda che può sembrare un po' bizzarra. Che cosa ti aspetti da questi incontri? Perché ci vai?
Ecco, tutti mi dicono, sei della scuola di Terzani, no? Sapete, Terzani, io lo amo. C'è una piccola differenza però. Io non ho, come dire, non raggiungerò mai la capacità di scrittura e di comunicazione di Terzani. Però, rispetto a lui, che ha fatto un'operazione di ritiro in se stesso, sia pure dandoci questo regalo. Ha fatto un'operazione di passare da una persona famosa a una persona anam, no? Senza nome, cioè uscire dal pubblico. Io mi sforzo di fare proprio della mia disavventura privata, farla diventare un'occasione di dibattito pubblico, di ricerca comune. Non voglio diventare famoso, non me ne frega niente, non voglio andare in televisione. Voglio però che il senso della malattia, di quello che ho pensato, di quello che ho capito, perciò di questa che non chiamo battaglia, non mi piacciono i termini bellici, io non sono per vincere il cancro non è né un amico né un nemico, su questo sono d'accordo con... Ieri sera in televisione hanno detto l'amico cancro, non è vero, lui diceva è un baluardo contro la banalità del quotidiano, il cancro non è amico, non lo voglio vincere, voglio solo convincerlo a convivere con me il più a lungo e al meglio possibile. Così come voglio convincere i miei medici a aiutarmi a tirar fuori le mie risorse, perciò a dare un senso a questa cosa. Ma io che sono un ricercatore, che sono nell'intimo, in profondo, un sindacalista, perché ho fatto anche sindacalista, un conflittuale, per me la conflittualità è il sale della terra, conflittualità aperta, trasparente, non quella di passamontagna in testa, bene, io sostengo che bisogna fare un'opera di trasparenza, di ricerca insieme, pubblica, perché mettere quanti più elementi di ricerca nella propria vita, così come anche nella propria cura, secondo me è la terapia più efficace.
Gianni, io ti sono gratissimo, come ringrazio molto Marino Peruzza di
Prego.
Questa conversazione che abbiamo avuto, purtroppo si chiude perché i tempi nostri sono limitati, e però si chiude in modo diverso dal solito. Chiuderemo con una canzone di Luisa Rossaro, questa canzone si chiama Vede Dottore, e fra l'altro me l'ha passata proprio Gianni stamattina, e lo ringrazio anche per questo. Gli faccio un monte di auguri per le sue vicende anche private e comunque,
grazie.
E comunque lo ringrazio moltissimo perché ci ha dato modo di fare una trasmissione certamente, spero, non banale, insomma,
diciamo autentica.
Grazie a tutti, a domenica prossima.
Grazie anche a Marino.
Infermiera, aspetto da 2 ore, non sono la sola, con me c'è almeno una 30ina di persone, tutte col ticket pagato, tutte con la prenotazione. Io non vorrei sembrarle scortese, ma ogni minuto qui dentro sembra un mese. Signor dottore, lei è davvero ben gentile a visitarmi. Con tutto quello che ha da fare, magari potesse farmi la cortesia di chiudere la porta dello studio, finché sono senza biancheria, vede anche il dolore diventa niente, in mezzo a questo andirivieni di gente, vede sono io con il mio male, questo corpo che lei deve visitare. Ospedale è una struttura estera. efficiente, efficiente e funzionale, solo che io mi sento come una barca nelle onde. Tutti mi parlano, ma non c'è mai nessuno che davvero mi raggiunge. Vede, la malattia non è un incidente, occupa gli angoli più scuri della mente. Vede, dottore, dietro i pensieri sciocchi, se si fermasse vedrebbe i miei occhi.